Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e carissime sorelle, in questa giornata celebriamo la festa di Sant'Antonio Abate, questo grande padre del monachesimo orientale che è vissuto subito dopo quel momento molto importante che è il 313, il momento nel quale è stata data al cristianesimo la libertà di culto, la possibilità, cioè, che apertamente potesse vivere all'interno della società. Dal 313 al 318, sicuramente voi ricordate, c'è un periodo abbastanza florido per la Chiesa, che nel 318 appunto viene dichiarata addirittura religione dell'impero romano, quindi si arriva a una maturità, una scelta importante da questo punto di vista. Ho detto padre del monachesimo e vorrei proprio iniziare da questa parola. Cosa vuol dire monaco? Monaco viene da monos greco, che vuol dire solo, e il monachesimo è una forma di vita che ha due varianti, come sicuramente avete già altre volte sentito: la forma eremitica e la forma cenobitica. La forma eremitica è quella che contempla la maggior parte del tempo del monaco come un tempo che la persona vive sola. Anche l'eremita ha dei momenti di incontro con gli altri, per esempio la celebrazione della Santa Messa se non è sacerdote, mentre la vita cenobitica è quella che più comunemente noi vediamo, pensate alle suore di clausura, che vivono tutte insieme pur conservando spazi molto ampi di silenzio e di meditazione personale. Sant'Antonio fu il primo e il padre del monachesimo orientale, quello che ha dato una forma più stretta a questa vita spirituale. E spieghiamo subito una cosa: col 313 e ancora di più col 318 è finito il tempo delle persecuzioni, quindi il tempo nel quale il cristiano era perseguitato, cercato e punito spesso con la morte. E dunque è finito quel periodo nel quale la santità coincideva col martirio, col dover offrire la propria vita per il Signore. Il monachesimo è quella forma di vita che cerca la santità, che la cerca dopo il martirio e che si realizza proprio in quei primi secoli, il terzo, il quarto, il quinto, tanto che arriviamo poi qui in Occidente, due secoli dopo Sant'Antonio Abate, a San Benedetto, che è considerato a buon diritto il padre del monachesimo occidentale. Sant'Antonio è nato in Egitto e ricordiamo così con nostalgia che tutto il Nord Africa per tanti secoli è stato cristiano. Da lì è venuto anche Sant'Agostino, da lì sono venuti i grandi vescovi, i grandi santi, per esempio San Fulgenzio di Ruspe, per esempio Sant'Antioco, che nella nostra terra sono molto venerati e molto amati. E ha vissuto la sua vita spirituale molto lunga, dal 250 al 356, 106 anni. Possiamo sostanzialmente dividere la sua vita in due parti. La prima parte è quella dove ha vissuto come figlio di famiglia, i primi 20 anni, e poi gli altri 86, quella parte della sua vita che ha dedicato al Signore. Era nato a Coma, questo paese in Egitto, e già a 19 anni è orfano di genitori, di entrambi i genitori, con una sorella più piccola che doveva curare. Come ci raccontava l'ufficio delle letture del breviario di oggi per noi sacerdoti, un giorno entra in chiesa, andava a messa tutti i giorni, un giorno entra in chiesa e ascolta il Vangelo del giovane ricco, quel Vangelo nel quale Gesù dice a questo giovane: va, vendi tutto quello che hai, dalla ai poveri e seguimi. E dice il Vangelo, quel giovane va via triste perché aveva molti beni. Sant'Antonio pensa alla sua vita. Lui possedeva, dice Sant'Atanasio, che è suo discepolo, suo amico e anche suo primo biografo. Badate che la storia di Sant'Antonio scritta da Sant'Atanasio è ancora in commercio, la potete trovare nelle librerie cattoliche ed è una ottima lettura che si può fare. Dice che Sant'Antonio, essendo di famiglia ricca, possedeva circa 300 campi. Ma quel Vangelo quel giorno entra nel suo cuore, nel profondo del suo cuore, tanto che decide di uscire di chiesa, di vendere tutti questi campi, conservando una parte di questi soldi per la sorella e ritirandosi in una vita penitente, una vita, quella vita alla quale lui incominciava a dare uno stile particolare, appunto il monachesimo. Ma tornato in chiesa, ha sentito ancora una volta con la lettura dell'Apostolo l'invito a non conservare niente, a dare tutto, e allora affida la sua sorella alle vergini consacrate, alle suore, e si ritira nel deserto. Anzitutto questo deserto lo crea nella sua casa, stando solo, vivendo il più possibile fuori dal villaggio e chiedendo al Signore di essere illuminato attraverso una lettura attenta della parola di Dio. Sant'Atanasio arriverà a dire, guardate questo con attenzione, che Sant'Antonio nella maturità della sua vita conoscesse a memoria tutta la Bibbia, che non è poco, che non è poco. Amava la parola di Dio e la meditava ruminandola continuamente durante tutta la giornata. Intrecciava una corda che portava al fianco, lavorava con le sue mani, lui che veniva da famiglia ricca, lavorava con le sue mani e il ricavato di questo suo lavoro conservava un minimo per sopravvivere e dava il resto ai poveri. Questa vita dura e di sacrificio è ovviamente disturbata dal maligno, il quale lo prova continuamente con pensieri osceni e con apparizioni e tentazioni feroci. Noi siamo abituati a vedere la statua, come anche la nostra statua che è molto bellina, con un maialetto a fianco. In realtà in origine questo maiale era sotto il piede del santo e ricordava le apparizioni del maligno che lo tentava soprattutto dal punto di vista della purezza. Infatti Sant'Atanasio ci racconta che nella sua vita solitaria, soprattutto nella seconda parte, quando si trasferirà dalla sua casa al deserto, spesso gli appariva il demonio in forme femminili. In poco tempo diventa un punto di riferimento, quello che noi oggi potremmo chiamare un padre spirituale, per tantissime persone. Questo lo costringe a ritirarsi ancora più dentro nel deserto, in una grotta, una ex tomba scavata nella roccia, che era stata anche porcile, dove il santo vive una vita estremamente povera, mangiando soltanto pane che gli viene portato da un amico due volte l'anno, e poi verdura, radici, bacche, e bevendo solo acqua. Ovviamente questa forma penitenziale, come possiamo facilmente immaginare, attira degli imitatori, altri monaci che vivevano soli in altre grotte vicino al santo. Ma nel 285, quindi ancora all'inizio della sua esperienza monastica, è costretto a fuggire nelle montagne del Pispir in un castello abbandonato, per avere anche quella solitudine che i devoti e i discepoli, secondo lui, disturbavano. Ed è qui che viene la mortificazione ancora più forte. Molte volte avete visto che al baccolo che porta Sant'Antonio in mano, essendo abate, porta il baccolo come il vescovo, è legata una campanella, nella nostra statua no, ma in molte statue si porta questa raffigurazione, perché uno dei sacrifici più forti che il santo faceva unitamente al digiuno, come avete sentito, era quello della rinuncia a molte ore di sonno. Tenendo in mano il baccolo, quando questo per il sonno scivolava, la campana suonava e lui stava sveglio. Ovviamente queste mortificazioni ci sembrano eccessive, ma la domanda potrebbe essere questa, una domanda che possiamo farci anche noi. Che cosa è eccessivo quando vogliamo dimostrare il nostro amore per Gesù che è morto in croce per noi? Così la sua vita continua, una lunga vita monastica, come abbiamo detto, la seconda parte della sua vita, 86 anni, che vengono vissuti proprio in questo modo, in mezzo a fatti prodigiosi, certo, ma considerando che il fatto più prodigioso che noi possiamo vedere nella vita del santo è questa capacità di darsi totalmente al Signore. Che cosa impariamo oggi da Sant'Antonio? Primo, l'amore alla parola di Dio. Noi cattolici dobbiamo ammettere che conosciamo troppo poco la parola di Dio. Io ve lo dico sempre, ho due grandi spine nel cuore, due grandi dispiaceri. Primo è questo, che tanti dei miei parrocchiani moriranno senza aver detto mai una volta il rosario. Che la Madonna ce lo chiede sempre, come forma mariana di preghiera e di imitazione del Signore. E l'altra è questa, appunto, che molti dei miei parrocchiani moriranno senza non solo non aver letto mai la Bibbia intera, ma neanche aver letto tutto il Vangelo. I quattro Vangeli si leggono di seguito tranquillamente in un'ora, in un'ora e mezza. E molti non hanno neanche questo senso di amore alla parola di Dio. San Girolamo, un altro grande santo, santo penitente, studioso della scrittura, dirà che l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Gesù Cristo. E questo è verissimo. Quando i testimoni di Geova erano più forti di oggi, avevano particolari ascendenti anche su noi cattolici, perché venivano preparati con delle lezioni che imparavano a memoria e trovavano la maggior parte di noi cattolici, dei nostri cristiani, nelle nostre case, del Signore, gli uomini, totalmente ignoranti rispetto alla parola di Dio. Pensiamoci. Nella vita di Sant'Antonio tutto procede dall'ascolto della parola di Dio. La conversione, se di conversione si può parlare, cioè la decisione di abbandonare tutto, di vendere tutto e di seguire Gesù per aver ascoltato una volta il Vangelo in chiesa. E noi veniamo tranquillamente, ascoltiamo il Vangelo di Gesù, poi ce ne torniamo a casa e difficilmente quello che abbiamo ascoltato radica nel nostro cuore. La parola di Dio ci chiede necessariamente la formazione. Dobbiamo convincerci che dobbiamo conoscere la parola di Dio, e questo si fa con una formazione attenta del cuore. La seconda cosa che ci chiede la parola di Dio è l'impegno per viverla. Non basta ascoltare con le orecchie la parola di Dio, bisogna metterla in pratica. Dobbiamo credere sul serio quello che Gesù ha detto. La mia parola è luce sul tuo cammino, passeranno il cielo e la terra, le mie parole non passeranno mai. Questo libro, il Vangelo, che ha ormai più di 2000 anni, per noi non è soltanto un pensiero, una dottrina, una filosofia. Per noi è la strada del cielo, come lo è stato per tanti santi. E dovremmo realmente mettere sul nostro comodino non tante porcherie, come tante volte avviene, ma il libro dei Vangeli è nutrire il nostro cuore quanto più possiamo con la parola di Dio. Il secondo insegnamento che penso ci lasci Sant'Antonio in questa festa del 2018 è l'essenzialità della vita. Quando guardo la mia casa, ma penso che anche voi possiate condividere questo pensiero, vedo tante cose inutili. Ma questo non è soltanto nelle nostre case, è nella nostra vita questo. Siamo circondati, oppressi, soffocati da tante cose inutili che noi stessi abbiamo voluto, abbiamo costruito, abbiamo fatto, e non sappiamo determinarci a vivere le cose essenziali, importanti della vita. Non sono le cose che abbiamo, le cose materiali che abbiamo, che ci fanno buoni o cattivi cristiani. Sono le cose che siamo che ci rendono dei buoni cristiani. Scriveva Fromm qualche decennio fa un libro di questo titolo, Essere o avere? È la domanda che dovremmo porci anche noi. Essere buoni cristiani o avere molte cose da cristiani? Sì, abbiamo le case tempestate di immagini religiose, viviamo immersi in un'aura che è spirituale, almeno apparentemente, ma quanto di questo fa parte seriamente della nostra vita? Catalizza e capta profondamente i nostri desideri e le nostre forze? Il secondo insegnamento del Santo. Primo, parola di Dio. Secondo, essenzialità. Cerchiamo di vivere le cose importanti e di viverle bene. E terzo, la ricerca di Dio. Questo desiderio che dobbiamo conservare nel cuore, questa profonda nostalgia di Dio che deve essere presente nella nostra vita. Cercare Dio, metterlo al primo posto, coltivare il nostro rapporto col Signore, promuovere i momenti di preghiera nella nostra vita e la celebrazione dei sacramenti. Quando a 106 anni Sant'Antonio muore, viene seppellito in un luogo segreto e per tanti anni il suo corpo resta nascosto anche ai più avidi pellegrini, ricercatori di reliquie come in quel periodo si faceva. E questo, sapete, è molto importante, perché è come se Sant'Antonio volesse insegnarci che non è tanto il suo corpo e la sua vita materiale che sono importanti, quanto piuttosto l'esempio che ci ha dato, questo esempio che noi, anche a distanza di tanti secoli, ancora ricordiamo. Quando il suo corpo fu ritrovato, le reliquie si sparsero per il mondo e forse non so se sapete che una reliquia insigne del corpo del santo, ed esattamente il cranio, è conservato nella nostra città di Cagliari, nella chiesa di Sant'Antonio in via Manno. Quindi se vi capita, soprattutto in questi giorni, passate lì per venerarne questa reliquia esposta per la devozione dei fedeli. Ma la mia raccomandazione più forte in realtà è questa: ripensiamo in questi giorni all'esempio di questo grande santo e cerchiamo di mettere in pratica questo esempio grandissimo che ha lasciato alla Chiesa. Sant'Antonio con la sua intercessione, Sant'Antonio con la sua forza, Sant'Antonio con il suo esempio è per tutti noi veramente un padre spirituale e un esempio da imitare. Ci rivolgiamo con devozione al cuore immacolato di Maria, madre e regina di tutti i santi. Abbiamo in mente sicuramente quella scena che Dante Alighieri ha voluto immaginare e proporre nella Divina Commedia, dove nel paradiso la Madonna Santissima è coronata e circondata di tutti questi suoi figli bellissimi e buonissimi che sono i santi, e forse un giorno anche da noi. E chiediamo alla Madonna Santissima di aiutarci a percorrere vie di santità, di poter imitare i santi dei quali abbiamo devozione e di vivere anche noi, umilmente ma con impegno, la nostra vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.